condividere con voi alcuni pensieri che il Signore da un po' di tempo mi ha messo nel cuore. E confesso che una delle cose difficili per me da capire è come vivere, diciamo, la vera fede che Dio richiede a noi. E voglio portarvi in un passo famoso, quello di Ebrei, capitolo 11. Leggeremo alcuni versetti. Ebrei, capitolo 11, dal versetto 1. C'è scritto così, il versetto 1 dice: Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E al versetto 6 c'è scritto: Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Nel versetto 1 troviamo la definizione che la Bibbia dà di fede. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ciò che uno spera, ciò che uno desidera, o meglio il desiderio che Dio mette nel cuore di un uomo, di una donna di Dio, è quella che crea una attesa nel tempo, un desiderio nel tempo, che però si concretizza in certezza. Quindi è una cosa, è un qualcosa, un desiderio da aspettare, sperando e sapendo che col tempo, nel momento opportuno, si avrà. E poi dice: è dimostrazione di realtà che non si vedono. Realtà che non si vedono. Mi viene in mente la famosa frase che ci parla degli occhi della fede. Dio ci dà degli occhi della fede per vedere realtà che umanamente non si vedono, che umanamente sono magari opposte a quello che pensiamo, quello che Dio ci dà di credere, ma che con gli occhi della fede guardiamo al di là. E Dio non ci insegna nella Bibbia ad avere fede semplicemente come mettere dei soldi in una macchinetta delle merendine per poi dare a noi quello che vogliamo. Ma Dio ci insegna ad avere una fede che si basa sul suo progetto, sui suoi progetti divini. Perché sì, dobbiamo avere fede magari nella nostra guarigione da una malattia, avere fede magari per ricevere un lavoro da parte di Dio, per ricevere un fidanzato, una fidanzata o i bisogni di cui abbiamo, che necessitiamo. Dio però ci vuole far arrivare a una fede più estrema, più profonda. E premetto che i personaggi che adesso vedremo e continueremo nella nostra lettura sono dei personaggi che la Bibbia ci lascia per iscritto affinché noi imitiamo la loro fede e non che diciamo semplicemente la loro fede deve essere semplicemente un ricordo oppure qualcosa che apparteneva solo a loro, ma deve essere qualcosa che appartiene anche a noi. E quindi possiamo leggere dal versetto 7 che dice così l'autore agli Ebrei. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Vediamo che c'è scritto che Noè fu divinamente avvertito per cose che non si vedevano ancora. Troviamo qui la definizione di fede, di cose che non si vedono. Quindi è dimostrazione di realtà che non si vedono. Noè ha avuto da Dio questa rivelazione. Noè ha avuto da Dio questa rivelazione che sarebbe venuto il diluvio. E immaginiamo la fede di Noè, immedesimandoci in Noè. Dio, in un certo senso, possiamo dire, umanamente parlando, ha messo in ridicolo Noè. Perché immaginiamo, Noè ha dovuto credere nel diluvio, ok? Che il diluvio sarebbe l'acqua che scende dal cielo e l'acqua che straripa dalla terra. Pensiamo che nella Genesi c'è scritto che allora, a quei tempi, non esisteva la pioggia, non c'era la pioggia, ma semplicemente il terreno veniva bagnato dal sottosuolo, saliva dell'umidità. Quindi immaginiamo, Noè ha dovuto credere a qualcosa che non si era mai visto. Magari se lui avesse avuto una dimostrazione di cos'era la pioggia, poteva avere almeno un'idea. Però vediamo che Noè ha dovuto credere a qualcosa di impossibile. E poi non solo Dio, non solo gli dice questo, di credere in questo, ma Dio gli dice anche di costruire un'arca. Che non si tratta di una nave piccolina, ma di una nave maestosa, gigante. E quindi vediamo che Noè si è dovuto mettere a costruire questa grande nave visibile a tutti, e quindi in un certo senso Dio lo ha messo ancora di più, umanamente parlando, in ridicolo. Mettiamoci nei panni di Giona e di Noè: ha dovuto credere in qualcosa di inesistente, diciamo umanamente parlando, cioè il diluvio, e ha dovuto fare qualcosa di enormemente grande, visibile agli occhi di tutti. Però adesso medesimiamoci ancora in Noè, nella fede che ha avuto Noè. Magari noi avremmo avuto questa fede forte di credere in qualcosa di strano, chiamato diluvio, e di fare un'arca. Quindi di sboscare diversi ettari per costruire un'arca. Però vediamo che Noè, dall'urgenza che Dio gli aveva messo, perché la malvagità della terra era tanta, era grande agli occhi di Dio, vediamo che Noè ha avuto una grande fede. In che senso? Immaginiamo le pressioni che le facevano le persone, dicendo: cosa stai facendo? Stai credendo in qualcosa di inesistente? Stai facendo qualcosa di così grande, ma per chi? Per cosa? Dicevano le persone. Noè, se ci medesimassimo in lui, magari pensava e diceva: sicuramente appena finisco di costruire l'arca, magari tra un anno o due, Dio manderà il diluvio. Passano questi 2 anni e non arriva nessun diluvio. E quindi le pressioni esterne si fanno più forti, anche interne, nella sua mente. Dice: Dio, ma cosa stai facendo? Pensavo che fosse imminente. Passano 10 anni e ancora non succede niente. Passano 20 anni e non succede niente. 30 anni, 40 anni, 80 anni e non succede niente. E poi passano 100 anni e ancora niente. Tutte le persone che magari gli vanno contro. Immedesimiamoci in Noè. Passano 120 anni e allora lì si realizza. Noè ha dovuto aspettare tutti questi anni, 120 anni esattamente, affinché si adempisse questa parola di Dio. Se ci medesimassimo nella fede di Noè, questa speranza, questa attesa nel tempo, questa fede così forte affinché si realizzasse quello che Dio aveva detto, immaginiamo che è stata una fede grande e anche molto difficile, è stata una fede continua, costante. E Noè ha avuto la realizzazione di questa promessa, di questo evento, e immaginiamo, perché era stato guidato tutto da Dio. Gli animali a coppia venivano guidati nell'arca. Un grande miracolo di Dio, era tutto guidato da Dio. Anche questo, possiamo dire, silenzio di 120 anni di Dio, era stato guidato da Dio. E poi continuiamo dal versetto 8, un altro personaggio. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa, come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara, benché fuori d'età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò da una sola persona è già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. Immaginiamo adesso di andare nel Medio Oriente e c'è Dio che chiama una coppia, potremmo dire, di vecchietti, di anziani, che ormai avevano fatto la loro vita, ormai erano benestanti, Abramo e Sara. Dio li chiama. Immaginiamo che erano lì con il loro popolo, con i loro parenti, e c'è scritto che Abramo ubbidì al versetto 8 per andarsene in un luogo che li doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Immaginiamo che qualcuno chiedeva ad Abramo: Abramo, ma scusa, dove stai andando? Vedo che stai preparando le valigie e te ne stai andando. Abramo diceva: non lo so dove sto andando. Abramo non sapeva inizialmente dove Dio lo stava conducendo. Immaginiamo che fede ha dovuto mettere Abramo. Magari qualcuno pensava, avrà chiamato qualche medico, pensava che avessero una malattia senile della vecchiaia. Eppure Abramo fa questa scelta di seguire il Signore. Poi c'è scritto che lui soggiornò nella terra promessa come in terra straniera. Lui ebbe fede di stare nella terra promessa di Israele, sebbene non abbia visto la discendenza poi di Israele. È stato lì, ma la sua mente, il suo cuore, i suoi occhi spirituali erano nella città celeste. Poi c'è scritto che anche Sara, quindi benché avanti d'età, riuscì a concepire. Vediamo che Dio non solo chiama Abramo ad avere fede di uscire da quella dal suo popolo. Ma dice ad Abramo che avrebbe avuto un figlio, però avrebbe dovuto aspettare, non sapeva quanto tempo. Immaginiamo che Abramo era lì con i suoi servi, con i suoi parenti, con gli altri. Prima fa la scelta di andarsene, senza sapere dove andava. Poi dice agli altri, guardate, io avrò un figlio. E immaginiamo quanti magari lo deridevano, quanto poteva diventare instabile la fede di Abramo con queste circostanze. Ma come può essere? Delle persone così anziane che se ne vanno in giro per il mondo chissà dove, che dicono addirittura di avere un figlio, delle persone completamente pazze. Ma Abramo ha dovuto aspettare. Diciamo, guardando la vita di Abramo, nessuno avrebbe ingaggiato Abramo perché ha commesso diversi errori. Si è portato con sé Lot, che poi gli ha causato problemi, ha detto delle bugie, ha dato sua moglie a un sovrano e poi Dio li ha giudicati, poi ha commesso adulterio, eppure Dio stava facendo crescere la fede di Abramo. Però Dio non finisce qui, gli dice un'altra cosa, poi Dio realizza la promessa del figlio e al versetto 17 c'è scritto: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco, egli che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso, cioè convinto, che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Guardando quindi di nuovo a ritroso il percorso, Dio gli dice di uscire senza sapere dove vanno. Dio gli dice che avrebbero avuto un figlio, e adesso quest'uomo lo sta per uccidere, per consegnarlo a Dio. Vediamo che la fede che Dio ci richiede è ben più di quella che pensiamo. È quella fede che riguarda i progetti di Dio. E vediamo che è una fede, guardando da Noè, che è una fede che è rispettosa di Dio. Infatti dice che con pio timore preparò un'arca. Vediamo che è una fede obbediente, quella di Abramo. Vediamo che è una fede forte, quella di Sara, che c'è scritto ebbe forza di concepire. Poi vediamo che è una fede che crede nella potenza di Dio, come in Abramo che dice che credette in Dio quando stava per dare suo figlio al Signore, perché sa che è potente nel risuscitarlo. E leggiamo per un ultimo personaggio, è al versetto 24. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentarono di fare la stessa cosa furono inghiottiti. Vediamo che anche Mosè ha fatto una scelta, delle scelte per fede che umanamente sarebbero considerate inconsapevoli, pazze. Vediamo che Mosè ha rifiutato di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, e vediamo che lui vedeva e sapeva la condizione che vivevano gli israeliti, eppure ha lasciato tutto, ha abbandonato tutto. Magari noi diremmo: sì, però io non devo fare queste scelte perché non mi trovo nelle stesse condizioni di Mosè. Ma invece no, a maggior ragione, visto che non abbiamo tutte quelle ricchezze, è più facile lasciare quello che abbiamo. Mosè invece aveva tanto, aveva tante sicurezze, era a capo di una delle nazioni più potenti del mondo. E vediamo che lui preferì essere maltrattato col popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Qui vediamo un'altra caratteristica della fede, una fede che è intelligente. Sappiamo che Mosè, nello stesso Salmo che scrive, il 91, dice: Signore, insegnami bene a contare i miei giorni affinché io acquisti saggezza. E vediamo che qui Mosè aveva questa fede saggia da parte di Dio. Sapeva che il tempo era breve per sprecarlo, per buttarlo nei piaceri del mondo. E vediamo che lui, c'è scritto che ha stimato gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Lui sapeva che avrebbe avuto una ricompensa da parte di Dio, non solo una ricompensa celeste, ma anche una ricompensa che riguardava il servizio che il Dio gli avrebbe affidato. E vediamo che c'è scritto che per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re. È una fede senza paura, una fede che non si ferma in faccia a niente, a nessuno. E vediamo che c'è scritto perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Immaginiamo un attimo la vita di Mosè. Mosè, quando si trovava in Egitto, credendo nella promessa di un liberatore, aveva ucciso un egiziano che stava maltrattando un ebreo. E vediamo che lui si avventa quindi contro questo egiziano per salvare l'ebreo affinché gli ebrei riconoscessero che lui poteva essere il loro liberatore. E invece questa cosa sfuma nel nulla, almeno così sembra. Immaginiamo lo scoraggiamento che può provocare questo in Mosè, che per 40 anni diciamo che Dio non si fa sentire, solo dopo 40 anni si fa sentire. E vediamo che Mosè poi quando viene convinto da Dio nel pruno ardente va in Egitto. Ma in Egitto si fa riconoscere dagli anziani, dai capi di Israele, però vediamo che poi Israele stesso gli va contro perché il faraone aggrava gli israeliti dei lavori. E quindi allora gli israeliti gli vanno contro. E Mosè dice, Signore, al capitolo 6 di Esodo, dice, Signore, ma perché mi hai mandato? Non ha senso che mi lasci qui. E Dio dice, no, continua, vai avanti, Dio lo incoraggia. E vediamo che Mosè ha una forte fede. Mosè non si ferma davanti alla collera del re. Quando ogni volta che leggo le 10 piaghe e Mosè si presenta davanti al faraone, mi è sempre venuto da chiedere come mai il faraone non uccide Mosè. Può farlo. È un vecchietto di 80 anni, un anziano di 80 anni, può farlo tranquillamente. Però non lo fa. Vediamo che è una fede forte e costante. Come c'è scritto, perché lui aveva lo sguardo rivolto al Signore e gli dice come se vedesse colui che è invisibile. E vediamo che celebrò la Pasqua e attraversò il Mar Rosso. Vediamo come c'è qualcosa che accomuna questi personaggi, che accomuna Noè, che accomuna Abramo e Sara e Mosè. Vediamo che spesso si dice Dio ha un progetto per la tua vita. Si dice così, si dice spesso questa frase. E c'era un predicatore che disse: quando ti dicono che Dio ha un progetto per la tua vita, ricordati di Stefano, che tutti gli si sono avventati addosso ed è stato lapidato. Questo per dire che cosa? Che Dio non ha un progetto per la nostra vita. Dio ha il suo progetto e vuole usare noi in questo progetto. È ben diverso. Se vediamo questi uomini, in realtà, umanamente parlando, ci hanno perso. Immaginiamo la pazzia che poteva provare Noè, la pazzia, diciamo, mentalmente, in che senso? Perché in certi momenti ci può essere squilibrio anche riguardo alla fede, perché sono momenti difficili. Immaginiamo 120 anni con questo grande mausoleo che era l'arca, credere in una cosa impossibile. Immaginiamo due anziani che Dio li chiama come nomadi senza sapere dove vanno, a credere in cose impossibili continuamente. E avevano la loro comodità, come anche Noè ce l'aveva. Immaginiamo Noè e Mosè anche, che aveva la sua comodità, era il re del mondo. E questa fede gli permette di lasciare tutto. Vediamo che ciò che accomuna questi personaggi è il progetto di Dio. Però vado un po' più a fondo. Noè ci parla della salvezza, infatti c'è scritto per salvare la sua famiglia, ci parla della salvezza. Abramo anche ci parla della salvezza dell'umanità, perché Dio dice, secondo la promessa, avrai una discendenza grande e numerosa come le stelle e come la sabbia del mare. E anche Mosè ci parla di salvezza, di liberazione, ci parla della gloria di Dio che Dio ha mostrato attraverso quella liberazione in tutte le nazioni. Vediamo che il progetto di Dio non lo dobbiamo mai mettere a margine nella nostra vita. Come dicevo all'inizio, sì, dobbiamo mettere fede assolutamente nelle cose di cui abbiamo bisogno, se si tratta di lavoro, di malattia per la guarigione, se si tratta di avere una moglie, un marito, una casa, qualsiasi cosa. Ma ciò che non dobbiamo lasciare a margine è quello che interessa a Dio, cioè il progetto di Dio che è la salvezza. Ed era questo che accomunava queste persone. Questi uomini e donne di Dio, è la salvezza dell'umanità. Vediamo che questi uomini hanno messo fede in quel progetto, hanno lasciato i loro progetti, le loro comodità, le loro cose e si sono concentrati solo su questo. Pensiamo a Mosè anche che ha portato il peso di un popolo intero, di 1 milione di persone. Quindi noi non dobbiamo mai mettere ai margini quello che è il progetto di Dio. Magari diciamo sì, io parlo del Signore ai miei colleghi, a qualcun altro, a un mio amico, a un mio vicino, e diciamo finisce lì la cosa. Vediamo che questa fede che hanno avuto questi uomini e donne ha avuto un impatto che dura fino ad oggi. Se pensiamo alla promessa di Noè, noi siamo ancora in vita, l'essere umano è ancora in vita ed è stato grazie a questa fede. Se pensiamo ad Abramo, attraverso Abramo è venuto Gesù e noi siamo qui come chiesa ad adorarlo. Se pensiamo a Mosè, ricordiamo, e anche gli ebrei stessi ricordano ogni anno questa Pasqua. Quindi vediamo che questa fede ha avuto un grande ed enorme impatto. Noi potremmo dire sì, ma erano alcuni uomini e donne scelti da Dio. Non è vero. Se leggessimo tutto Ebrei capitolo 11, vedremo che c'è scritto che c'è un numero e un elenco infinito di persone, grazie a Dio, che hanno avuto una fede così radicale da avere un impatto fino al giorno d'oggi. La stessa fede che Dio ci sfida ad avere. Quindi, come dice anche l'Apostolo Paolo, non pensando agli interessi personali, ma proprio agli interessi di Cristo, per lo scopo di Cristo. Mosè ce lo insegna, è per breve tempo che dobbiamo stare qui. Amen.